L'amministrazione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Avevo una porta a metà dove i guardioni controllavano quando tu andavi al cesso, di sotto e di sopra. Guardate la dignità dell'uomo, si tornerà così.
Loro vengono 2 mesi nelle linee, nelle catene di montaggio, negli alti forni, facciamo un po' per uno, magari le cose può darsi che cambiano in Italia, magari i politici si mettono in testa che forse ci sono davvero dei lavori che è impossibile non andare a pisciare, non andare a mangiare e avere 4 lire da fare. E quando sarai stupo e dirai di no, un nuovo giorno per te.
Un'unica occasione avrai, cantiere, fabbrica, scuola, ghetto e quartiere, non dormiranno i ribelli nelle città, non sarà più come vorrà il potente, sarà il ritorno della civiltà che si ballerà.
Buon pomeriggio a tutti da radiazione.info. Oggi inizia la prima trasmissione del Picchetto, una trasmissione fatta da lavoratori e per lavoratori, come abbiamo pubblicizzato sulla pagina Facebook omonima del Picchetto. Siamo qua con Orietta, una delegata della sanità. Siamo qua con un altro noto conduttore delle trasmissioni di radiazione.info con Lucky,
nonché metalmeccanico.
E con Michele, un nuovo ingresso nella truppa di radiazione.info. Allora, diamo l'avvio a questa prima puntata. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di sanità a Padova, tra i vari annunci che ci sono stati di apertura del nuovo ospedale e parallelamente tutta una serie di mobilitazioni che si sono sviluppate sia all'interno dell'Ulsse Euganea sia all'interno dell'azienda ospedaliera. Dopodiché parleremo del 1° maggio facendo un'intervista a Federico Giusti, che è un compagno di Pisa, il quale fa parte del comitato promotore di lavoratrici e lavoratori contro la guerra per un 1° maggio di lotta al presidio di Camp Derby. Questa è insomma la scaletta della giornata. Adesso facciamo partire una canzone e poi ritorniamo in diretta.
Caminando da solo nel mondo.
Ritorniamo in studio come avevamo preannunciato a parlare di sanità a Padova.
Chiaramente diamo la precedenza alla compagna di Bassano che si trova anche un po' di corsa, quindi parliamo di sanità, cosa importante, dopo daremo qualche altra notizia dalla stampa, oltre alle solite menate, però ci sono anche notizie che riguardano il mondo del lavoro, specialmente quello ormai sempre più falcidiato. Parleremo anche di lavoratori della Troni in particolare e di tutte quante le altre cose che succedono nel mondo del lavoro.
Sì, allora ciao a tutti, io sono qui oggi per parlarvi un po' della situazione dei lavoratori della sanità e della sanità del padovano in generale. Come ormai credo sapete tutti, è stata fatta una grossa operazione nel Veneto a livello di sanità, sono state accorpate tutte le ULS del Veneto, la nostra è in questo caso la ULS 6 Euganea, che accorpa ospedali, il Sant'Antonio, l'ospedale di Schiavonia di Este Monselice, la ex ULS 15 Cittadella Campo San Piero, Conselve, Montagnana e tutti i distretti di pertinenza. Questa ULS è nata, già la più grande ULS del Veneto, nonché la più grande azienda del Veneto, noi siamo circa 7.000 dipendenti. È stata un'operazione che è nata molto prima sulla carta e sui media che non di fatto, nel senso che noi ci ritroviamo ancora oggi e tutt'oggi senza una vera integrazione fra tutte le ULS, senza punti di riferimento per i colleghi, i lavoratori che devono cercare di coordinare tutte le attività, e senza personale. La carenza cronica di personale si sta facendo sentire soprattutto in questi ultimi tempi. Abbiamo dei dubbi che riusciremo a fare il piano ferie per tutti, e quindi poi c'è un'assoluta mancanza di relazioni sindacali, la direzione non si è rifiutata fino a questo momento di far pervenire alla RSU i documenti sia che riguardano i fondi, la quantità dei fondi, sia che riguardano i vari processi di accorpamento, e quindi qualche tempo fa siamo stati costretti a fare lo stato di agitazione sindacale. Come sapete, lo stato di agitazione sindacale è stato indetto anche l'azienda ospedaliera, perché anche l'azienda ospedaliera si trova nelle stesse identiche situazioni, e come se non bastasse il personale amministrativo, che essendo è in carenza di 120 unità, deve fare un lavoro in realtà triplicato, perché deve lavorare per tutta l'ULS Euganea, quindi la situazione è abbastanza difficile. Come avete sentito, anche i medici hanno dichiarato lo stato di agitazione sindacale, perché anche i medici si trovano nelle stesse nostre condizioni, quindi mancanza di personale, costretti a fare straordinari, doppi turni, in una situazione di grande stress. Oltre a questo c'è una situazione veramente critica anche per quello che riguarda i reparti, la sicurezza dei lavoratori all'interno dei reparti, i letti sono obsoleti, i lavoratori che devono trasportare i pazienti dai vari reparti alle sale operatorie non hanno le barelle motorizzate, come si sa negli ospedali i corridoi sono anche a volte in salita o in discesa, quindi
in ospedali molto vecchi come...
Esatto.
Alcuni che ci sono nel padovano.
Esatto, quindi con una grossa difficoltà da parte di tutti, e oltre alla situazione appunto di carenza di letti, non vi dico la situazione in cui sono costretti a lavorare i lavoratori delle cooperative, degli appalti che sono all'interno, Noi in questi giorni abbiamo visto delle scene veramente drammatiche, devo dire, ragazze magrissime, piccolissime, che costrette a trasportare in salita di grossissimi carrelli pieni di biancheria, eccetera. Insomma, una situazione veramente, veramente grave. E a fronte di questo, quindi, una mancanza di personale veramente importante e una situazione grave anche da parte dei medici, come se non bastasse, abbiamo avuto l'annuncio di questa apertura di questo nuovo ospedale. Sappiamo che a fronte dell'apertura di questo nuovo ospedale, invece, riguardo agli ospedali che ci sono nel territorio, ci saranno delle chiusure. In Veneto pare che siano addirittura 10 gli ospedali che dovranno chiudere. Queste cose ovviamente sono ultra segretate, per cui non si riesce neanche a capire quali saranno le prossime mosse della regione di Azienda Zero, che ora controlla tutta la parte amministrativa di tutti gli ospedali del Veneto e della parte degli acquisti, diciamo, tant'è che la prima atto aziendale di Azienda Zero è stata proprio l'appalto mega miliardario delle mense. Azienda Zero, noi, oltre come tutte queste contraddizioni di cui abbiamo già parlato, sia noi che i medici hanno questo tipo di problema, abbiamo anche il fatto che sono stati tagliati i fondi dei lavoratori a favore di questa Azienda Zero, a favore di un'azienda che, ricordo, è un'azienda praticamente di dirigenti, non è una vera, tutte posizioni organizzative, non è una vera azienda ospedaliera. Sono stati tagliati i fondi del comparto, alla Uganea in particolare più di 350.000 euro circa, e che sono soldi che ovviamente non potranno essere usati per i lavoratori. Quindi ecco, insomma, questa per noi comunque dovrà essere, diciamo, la prima puntata, nel senso che parliamo un po' così in generale, ma penso che nei prossimi mesi ci sarà anche la possibilità di scendere più nei dettagli e spiegare molto meglio, diciamo, come stanno andando le cose. Quello che noi vogliamo fare evidenziare è che comunque questo è un progetto politico, nel senso che si vuole portare la sanità pubblica al crollo, si vuole portare la sanità pubblica al crollo appunto attraverso il fatto che c'è la mancanza di macchinari, di strumenti, di medici, di operatori, e quindi i cittadini e gli utenti sono costretti a rivolgersi al privato. E questo tipo di operazione viene fatta su molti fronti. Allora, da una parte il fatto che non vengono sostituiti i lavoratori che vanno in pensione o i medici che se ne vanno, dall'altra il fatto che, per esempio, continuano a restringere la possibilità di richiedere personale. Questo lo fanno attraverso il minutaggio assistenziale, nel senso che ora noi non funzioniamo più in base al fabbisogno della popolazione, no, di assistenza, ma ci viene detto per un determinato tipo di paziente ci vogliono tot ore di assistenza. Ovviamente questo minutaggio viene fatto non dove nei reparti dove l'assistenza deve essere molto più diciamo cospicua, ma viene fatto ovviamente in ospedaletti e in reparti dove magari il minutaggio non è reale, no? Nel senso che un conto è fare minutaggio in una chirurgia all'azienda ospedaliera, un conto è farlo in un piccolo ospedale di provincia. E quindi, rispetto a questo, anche se si prova a chiedere personale, la regione risponde: ma no, siete anche sopra, diciamo, ai canoni previsti. Questo è un progetto dal nostro punto di vista molto grave, che non deve riguardare solamente i lavoratori, perché non è solo un problema di mantenere il posto di lavoro, fra virgolette, ma è un problema anche per chi si deve curare, perché ritengo che sia assolutamente allucinante che in un paese che si definisce civile ci siano persone che oggi non possono curarsi, ci sono persone che non si curano perché non hanno i soldi per curarsi. Già i ticket all'interno della sanità pubblica sono alti, figuriamoci doversi, no? Doversi andare a curare in strutture private. Quindi questa è una cosa al quale tutti ci dobbiamo opporre, dobbiamo unire le nostre lotte, le lotte dei lavoratori anche con quelle dei cittadini che devono assolutamente opporsi alla privatizzazione della sanità. Grazie, alla prossima.
Sì, giusto una roba, nel senso che mi fa molto pensare tutta la battaglia che è stata condotta sui giornali e su da parte della borghesia con a capo Brunetta contro i dipendenti pubblici, tutti descritti come una massa di fannulloni.
Non fanno niente, si lavoratori.
Che non fanno niente, che timbrano e se ne vanno al bar, che... insomma, sti lavoratori noi li paghiamo ma in realtà non fanno niente, poi vediamo come in realtà le manovre che fanno sul pubblico impiego sono funzionali al capitale privato, cioè a tagliare, esternalizzare sempre di più o comunque ridurre all'osso quella che è la sanità pubblica in funzione comunque del capitale privato e degli interessi privati. Quindi anche quella entra a pieno titolo, la campagna contro i dipendenti pubblici, in quel tentativo di guerra tra poveri che cercano continuamente di proporci a più riprese.
Certo, esatto, questo, ma oltre allo screditare i dipendenti pubblici per questo motivo, c'è un secondo effetto che vuole essere raggiunto da questa denigrazione, cioè dal fatto che comunque ci vogliono tagliare i salari, perché nel momento in cui noi andiamo alla trattativa con la direzione c'è sempre questo, no, spettro che riguarda un incattivimento, per esempio, dei regolamenti disciplinari, che alla fine altro non solo che un modo indiretto per tagliarti lo stipendio, perché vengono scritte delle cose veramente aberranti su questi regolamenti, come se noi tutti, che invece in realtà facciamo una fatica incredibile a cercare di dare noi una buona qualità all'assistenza, perché se l'utente viene nei nostri ospedali e si trova bene solo per la nostra buona volontà, ma è veramente così, invece, no, dall'altra parte, quando noi andiamo a fare questi regolamenti ci si pone come se noi fossimo tutti lì pronti a fregare la pubblica amministrazione, a fregare la direzione, quando invece magari vediamo che questi problemi di, diciamo, gente che non si comporta proprio tanto bene li troviamo nelle direzioni piuttosto che nei lavoratori. Ne abbiamo sentite di cotte e di crude, no? Da primari che non sono primari, dottori che non sono dottori,
tangenti varie, tangente da una parte varie, all'altra, gente che fa visite anche quando non ce n'è bisogno, interventi quando non ce n'è bisogno.
Protesi quando non ce n'è bisogno, quindi non è che quindi ecco, e magari invece a fronte di questa situazione, no, di regolamenti e di soluzioni ne vediamo gran poche. Quindi noi ovviamente rispediamo al mittente questa denigrazione dei pubblici dipendenti, che va voglio dire a 360 gradi, perché vengono denigrati gli insegnanti, vengono denigrati i lavoratori dell'INPS, vengono denigrati invece tutti i lavoratori che si ritrovano ora, ripeto, a fare il triplo del lavoro in una situazione veramente allucinante, con meno personale, eccetera eccetera. Questo è appunto è tutta questa giustificazione ideologica per dire sì, è giusto chiudere, è giusto rivolgersi al privato e chiudere le pubbliche amministrazioni, quando io arrivo da anni di privato posso garantire che la qualità che c'è in un ambulatorio privato, che può essere magari tanto figo in una bellissima struttura, non è paragonabile assolutamente alla qualità della sanità data dall'ospedale pubblico. Insomma, non c'è assolutamente paragone.
Va bene, noi ti ringraziamo e ti salutiamo per questa panoramica generale di quella che è la sanità in Veneto, ma e a Padova, ma penso che sia un riflesso un po' della sanità a livello nazionale, anzi forse tra virgolette, nel Veneto si sta riuscendo in qualche modo a resistere forse un po' di più che nelle altre parti dello Stato italiano. Adesso farei partire una canzone e poi riprenderei con la trasmissione. Cosa dite? Io continuerei, visto che abbiamo iniziato con Vento dell'Est, continuerei con Vento dell'Est, se voi siete d'accordo.
Assolutamente.
Vento dell'Est, approvato. Ritorniamo in diretta dopo il contributo da parte della compagna della sanità, visto che non abbiamo avuto tempo prima di dire che cos'è questa nuova trasmissione su radiazione.info, il picchetto che oggi si battezza, oggi 24 aprile 2018, si battezza sullo streaming via web. Di cosa si tratta? Su Facebook abbiamo fatto un post dove abbiamo cercato, come dire, di spiegare quelle che sono le ragioni che ci hanno portato a mettere in piedi questo piccolo momento di informazione o controinformazione, come si vuole, dalla parte dei lavoratori. Allora, quello che abbiamo scritto è questo: il picchetto nasce dall'esigenza di creare un punto di riferimento territoriale per tutti quei lavoratori che oggi si trovano a resistere ai continui attacchi padronali. Siamo un gruppo di lavoratori, operai, precari, interinali, che quotidianamente vede le proprie condizioni peggiorare. La nostra busta paga diminuisce mentre il costo della vita aumenta. I nostri diritti vengono calpestati mentre i padroni hanno mano libera di fare il bello e il cattivo tempo. Chi sta al governo parla di ripresa, mentre la disoccupazione e la precarietà sono la realtà che molti di noi vivono. Come risposta, tante lotte e mobilitazioni si sviluppano nel territorio. Sappiamo che la crisi è un prodotto di questo sistema che, per recuperare i propri profitti, i padroni vogliono scaricarla sulle nostre spalle.
Non abbiamo fiducia nei governi, di qualsiasi colore siano, i quali hanno dimostrato di non essere in grado di soddisfare le nostre esigenze. Anzi, Job Act, riforma Fornero, liberalizzazioni, privatizzazioni, detassazione per i padroni e quant'altro, sono tutti strumenti della classe dominante contro gli interessi dei lavoratori. Pensiamo quindi sia necessario unirsi e organizzarci nei nostri posti di lavoro, riprendere a parlare dei nostri problemi, trovando le forme per essere protagonisti di decisioni che ci vengono imposte. Per questo motivo nasce il Picchetto. Il nostro obiettivo, oltre a quello di mettere in piedi un appuntamento radiofonico, è costruire legami e relazioni concrete sul territorio, per lottare assieme e resistere assieme. Queste sono le righe che abbiamo scritto per pubblicizzare questa nuova trasmissione, che cercano un po' di raccogliere quello che è l'obiettivo della trasmissione, cioè costruire relazioni, costruire, rafforzare i percorsi di lotta presenti sul nostro territorio e non solo, dare voce ai lavoratori in lotta e parlare dei problemi del lavoro salariato.
Assolutamente, che sono sempre più gravi, come già giustamente tu dicevi, dove gli stipendi sono sempre più taglieggiati, perché comunque tra precariato e via dicendo il costo della vita è sempre in aumento, e con un governo inefficiente o comunque proprio lontano non c'è governo
attualmente assente, e comunque bisogna dire che un governo assente fa meno danni di uno presente in
sicuramente
questa fase.
Assolutamente,
mentre le riforme che hanno fatto,
assolutamente, come dicevi tu, precarizzare ancora di più il lavoro, addirittura all'estremo proprio di fare il lavoro gratuito, perché ci troviamo di fronte anche a questi scamotage da parte del padronato del lavoro gratuito. Vediamo gli stage dove ti pagano se hanno voglia e se no, perché ormai pur di far profitto esiste la carta del lavoro.
E negli stage qualcosa te lo danno, perché nell'alternanza scuola-lavoro, come ci ha insegnato l'ex qua a Milano, puoi anche lavorare gratis solo per fare curriculum, come se fare curriculum poi
serve a mangiare, esatto.
Sì, quando poi tu vai a
fare la spesa,
l'esempio
più pratico,
presenti il curriculum e dici guarda,
ti danno una scatoletta di tonno gratuita.
Sì, ma non solo, Giordani vuole fare la proposta di far lavorare i poveri immigrati 4 ore al giorno gratis, sì, per pulire parchi e giardini, che questo è il suo progetto, anche per tagliare sul discorso dei dipendenti che lavorano sulle cooperative,
esatto. E tra l'altro, anche come già abbiamo sentito tramite le voci anche di Daniele, che non è una cosa che Giordani ha scoperto l'acqua calda, perché già gli immigrati vengono sfruttati nei campi, per esempio, nelle coltivazioni.
Anche nelle fabbriche, esatto, qua in Veneto.
Tipo in Ikea, ai tirocini che pagano, pigliano più di un terzo in meno rispetto ai dipendenti sia interinali che assunti sotto Ikea. Questa cosa è stata proprio l'avanguardia Ikea di questo sistema di assumere ragazzi immigrati a pagarli 600 euro al mese per fare le stesse ore che fa un lavoratore interinale o sotto Ikea. Quindi
questo dimostra, sì, qual è l'utilità che c'è nell'arrivo comunque di questa massa di persone che scappa dalla guerra e dalla fame nei propri paesi, per poi arrivare nel nostro paese e trovare altrettanta fame, sì, ma chiaro, anche altrettanta guerra, direi, nel senso che i problemi dei lavoratori non finiscono fuori, non finiscono nelle officine o dove lavorano, ma continuano anche all'esterno, nel senso che oggi la guerra imperialista è una dinamica che dove lo Stato italiano dà il suo forte contributo. Da poco abbiamo visto l'attacco scatenato dalle forze imperialiste occidentali contro il popolo siriano, è giusto anche dare in questo spazio un contributo in questo senso. Abbiamo trovato abbiamo ricevuto l'invito da parte di un comitato di lavoratrici e lavoratori contro la guerra per un 1° maggio di lotta contro la guerra imperialista, presidio a Camp Derby.
Che sappiamo, Camp Derby è un grosso deposito dell'armata statunitense in Italia, delle truppe di occupazione americane nel suolo italiano. Era già presente comunque nel dopoguerra e tuttora persiste. Dopo 70 anni di occupazione ce l'abbiamo ancora qua, perché logicamente.
E che rendono l'Italia quella portaerei del Mediterraneo tanto cara agli interessi yankee e tanto cara agli interessi della NATO. Leggo l'appello, visto che poi cercheremo di metterci in contatto con un compagno che fa parte del comitato lavoratrice e lavoratori contro la guerra. Leggo il comunicato d'invito alla manifestazione. Per un 1° maggio di lotta, presidio ore 10:30, ingresso Camp Dermi. Il nostro paese continua a rendersi complice della politica di guerra di USA, Francia e Gran Bretagna. Lo fa semplicemente perseverando nella militarizzazione del nostro territorio, che ospita innumerevoli basi militari NATO e statunitensi di supporto e rifornimento alle guerre in corso. Da anni viene calpestato l'articolo 11 della Costituzione, che recita: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. L'attacco sferrato nei confronti della Siria, ancora una volta costruito su fake news e su prove palesemente false circa l'utilizzo di armi chimiche al solo scopo di manipolare l'opinione pubblica ed orientare il consenso verso la prosecuzione dell'aggressione imperialista nei confronti del Medio Oriente, è un atto inaccettabile. Altrettanto inaccettabile è la mattanza del popolo curdo e di quello palestinese, reso possibile dal benestare USA e NATO alle aggressioni di Turchia ed Israele. Queste guerre sono per il controllo delle materie prime e dei mercati. Il territorio toscano è un'area di guerra e se la cosa dovesse sfuggire di mano, se ci fosse un'escalation vista la tensione tra le grandi potenze mondiali, alti sarebbero i rischi per questo territorio. Ormai prossima è la costruzione della ferrovia della guerra che permetterà il trasporto continuo delle armi dalla base militare di Camp Derby all'aeroporto militare. La ferrovia e la navigabilità del fosso dei navicelli sono la dimostrazione che le basi USA e NATO acquistano un ruolo sempre più nevralgico nelle strategie di guerra. Mentre ogni anno aumentano le spese militari per provocare morte e distruzione, mancano i soldi in investimenti per incrementare i posti di lavoro e renderli stabili e sicuri, ricostruire le aree terremotate, riparare strade e scuole per la sanità pubblica. Chiediamo a tutte le organizzazioni politiche e sindacali, alle associazioni, comitati e movimenti, a tutti i cittadini di partecipare al presidio che avrà luogo il 1° maggio a partire dalle 10:30 di fronte all'ingresso della base americana di Camp Derby, per far sentire il no delle lavoratrici e dei lavoratori alla guerra imperialista, per un 1° maggio contro la guerra in difesa dei lavoratori e delle lavoratrici, per ribadire il nostro no alla militarizzazione dei territori. Nessuna base, nessun soldato per la guerra dei padroni, lavoratrici e lavoratori contro la guerra. Beh, mi sembra un appello importante che penso sia importante raccogliere proprio in questa fase di conflitto che si fa sempre più aperto e dispiegato dopo la fase di guerra per procura che l'ha preceduto, ma che vede di giorno in giorno un'escalation.
Assolutamente, come dici tu, ricordiamo che oltre alla Toscana abbiamo anche la Sardegna, che è fortemente pressata appunto da basi militari e soprattutto poligoni, perché non vogliamo dimenticare appunto i danni arrecati a quel territorio, a quell'isola e alla sua popolazione da parte dei poligoni militari, dove vengono sparati qualsiasi tipo di ordigno e comunque in ogni caso qualche volta anche sbagliano mira e vanno a finire da qualche altra parte, nonché anche il Veneto, perché comunque il Veneto presenta una delle più grosse basi americane in Italia. Prima ancora di quella di Aviano, dove di lì non si sa nemmeno cosa ci sia effettivamente nascosto dentro quell'hangar dove partono e comunque sono partiti, vogliamo ricordare, durante la guerra dei Balcani partivano i caccia della NATO per bombardare uno stato sovrano come era la Serbia.
Va bene, io direi che adesso mettiamo su una canzone e proviamo a collegarci con il compagno di Pisa a fra poco. Torniamo in diretta, siamo in collegamento con Federico. Ciao Federico.
Ciao a voi.
Abbiamo letto l'appello che avete scritto come lavoratrice e lavoratori contro la guerra per l'appuntamento del 1° maggio di fronte all'ingresso di Camp Derby, però chiediamo a te di una presentazione, diciamo, un po' più ricca.
Allora, intanto io vi ringrazio per la disponibilità e lo spazio che ci state accordando. Allora, tutto parte dalla primavera dello scorso anno, quando veniamo a conoscenza da una interpellanza in Consiglio Comunale e da un documento della Regione Toscana che gli americani stanno progettando con il sostegno della Regione Toscana a guida Partito Democratico e Articolo 1 una ferrovia della morte. Dovete sapere che a Pisa, cioè vicino Pisa, fra Pisa e Livorno, la più grande base logistica USA fuori dagli Stati Uniti, una base militare di Camp Derby che è stata data dopo la seconda guerra mondiale in concessione agli Stati Uniti. E dovete anche sapere che questa base militare nei decenni scorsi è stata anche teatro degli addestramenti di Gladio, quel gruppo che non sono buontemponi di esponenti della destra e dei servizi segreti più o meno deviati che aveva ovviamente costruito una milizia anticomunista pronta a essere impiegata e utilizzata qualora ci fosse stata la presa del potere da parte dei comunisti o comunque un protagonismo dei comunisti tale da mettere in discussione l'interesse militare. Quello che è accaduto è siamo venuti a conoscenza che la vecchia richiesta degli Stati Uniti, che era quella di avere un collegamento della base militare di Camp Derby, che sta dentro la macchia mediterranea, via terra, via mare, via ferrovia, era stato finalmente accolto, il loro desiderio esaudito. Che cosa volevano? Loro vogliono trasportare le armi liberamente verso l'aeroporto militare di Pisa, che sorge a una quindicina di chilometri, e in maniera altrettanto silenziosa e non vista attraverso un antico fosso dei navicelli, ideato dai medici per collegare l'acqua al mare, che in realtà praticamente da alcuni anni subisce dei grandissimi lavori di allargamento, di potenziamento e di dragamento, se il termine me lo consentite, per permettere il passaggio di chiatte. Ovviamente la motivazione ben alta è quella di rendere praticabile per la nautica questo posto. In realtà la nautica è andata fortemente in crisi, i cantieri che sorgevano nella zona della Dardena di Pisa sono da tempo in stato di integrazione e il sogno della nautica in quel di Pisa è da tempo ovviamente entrato in crisi, e con loro e con questo sogno sono entrati anche i sogni di tante famiglie, di tanti lavoratori che si sono trovati in casa. Abbiamo scoperto che questo disegno era stato avallato dalla regione toscana, avallato dal comune di Pisa, avallato dal comune di Livorno a guida Movimento 5 Stelle Nogarin. Tutti sapevano tranne i cittadini pisani che erano completamente, e livornesi, che erano completamente all'oscuro di questo disegno, che era il disegno di costruire una ferrovia abbattendo 1000 alberi di macchia mediterranea e praticamente costruendo una ferrovia sul vecchio scalo di Tombolo che sorge a pochissimi centinaia di metri dalla base militare, e permettere praticamente il carico e il trasporto delle armi in assoluto silenzio. Si è costruita una mobilitazione a Pisa che ha visto protagonisti un po' tutti, devo dire, anche settori diciamo del pacifismo tradizionale, ma una iniziativa che però poi si è arenata nel momento in cui si è trattato di fare un salto di qualità, quella di mantenere la mobilitazione forte, la mobilitazione in corso anche nei mesi immediatamente successivi alla scoperta della notizia. Noi abbiamo ripreso delle iniziative e delle attività, abbiamo costituito un coordinamento di lavoratori e lavoratrici contro la guerra, dove ci sono lavoratori e lavoratrici di varie realtà sindacali. Ne cito una che è la mia, che è il sindacato generale di base, ma ci sono anche iscritti ad altre organizzazioni di base e anche semplicemente lavoratori e lavoratrici che non vogliono saperne di questa militarizzazione strisciante dei territori. È evidente che si tratti di un'opera nevralgica per gli Stati Uniti, è evidente che c'è una sorta di vassallaggio che riguarda gli enti locali, i quali praticamente soltanto l'ente parco ha provato a tirare fuori una serie di perplessità e le ha anche documentate rispetto a questa costruzione, ma da parte del comune di Pisa c'è stato un continuo diniego rispetto all'assunzione di responsabilità. Anzi, ci pare evidente che ormai le alleanze e le coalizioni di centro-sinistra siano quelle che maggiormente si prestano ad assecondare queste grandi opere di militarizzazione del territorio. Noi abbiamo indetto una manifestazione, è l'inizio di una nuova mobilitazione, perché alla fine dell'estate dovrebbero iniziare i lavori di costruzione della ferrovia della morte, perché ricordiamo che da qui sono partite tutte le armi che hanno, dalla guerra del Vietnam alla guerra dei Balcani alla guerra nel Golfo. Non è una ridente località dove i soldati americani vanno a riposarsi dopo le missioni di guerra, è un'area nevralgica per quelli che sono gli interessi degli Stati Uniti e le loro guerre nel mondo. Allora noi crediamo che dobbiamo riprendere un ragionamento molto semplice e diretto. Abbiamo un nemico interno che è costituito dai padroni, da chi ci sfrutta, da chi precarizza la nostra esistenza, lo precarizzano sempre di più, e non precarizzano soltanto quella di giovani generazioni, perché se andiamo a vedere l'età, i dati anagrafici di molti dei lavoratori dei precari, ci rendiamo conto che si tratta di cinquantenni, sessantenni, di persone che ovviamente sono condannati a un'esistenza e a un lavoro precario. E dall'altra parte praticamente sapere che, come diceva Bertolt Brecht, i lavoratori sia della parte che vince che della parte che perde sono i primi a pagare sulla loro pelle in qualità di diritti, in qualità di salario, di esistenza proprio materiale, sono a pagare i risultati della guerra. Così è stato per la classe operaia all'indomani della prima guerra mondiale, con la famosa caccia alle streghe contro il movimento sindacale e il movimento comunista che stava provando a organizzare i lavoratori, e così è accaduto anche nella storia più recente. Allora crediamo che rimettere al centro la questione di non un soldo, non un euro alle spese militari e non alla militarizzazione del nostro territorio sia un elemento di rimente che dovrebbe caratterizzare il sindacalismo più conflittuale, ma dovrebbe anche essere propedeutico per un'unità d'azione che da troppo tempo manca in questo paese.
Beh, penso che ci trovi completamente d'accordo su questa linea. Aggiungerei anche che
Noi abbiamo tutto l'interesse come lavoratori al fatto che l'imperialismo di casa nostra subisca più difficoltà possibile nel portare avanti i propri progetti, nel senso che una borghesia forte della propria proiezione imperialista è una borghesia che è più difficile da combattere anche sul fronte interno, che è quello dei salari, che è quello delle rivendicazioni sindacali ed è quello dei diritti che veniamo, dei quali veniamo attaccati e colpiti tutti i giorni. Cioè, quindi per i lavoratori dovrebbe essere una parola d'ordine fondamentale quello dell'opposizione alla guerra, proprio perché dalla guerra non hanno da trarre nessun vantaggio, anzi hanno da perdere. Sì, sia
non solo concordo con ciò che stai dicendo, ma vorrei aggiungere un altro elemento. Si è detto per settimane, per mesi, che questa base militare non sarebbe stata potenziata. In realtà siamo di fronte a un salto di qualità. Quando si dicono, per esempio, che bisogna regolamentare il diritto di sciopero per regolamentare il mercato del, il mondo del lavoro, in realtà lo si fa semplicemente manipolando delle parole e utilizzando la legge, che è una contrazione selvaggia del potere d'acquisto del potere di
sviluppo. Ti sento male, accade, Federico.
Sì, lo stesso accade all'interno del mondo, diciamo, delle questioni internazionali, no? Le questioni internazionali ci viene detto praticamente che la militarizzazione porterà posti di lavoro. In realtà la militarizzazione non ha portato mai posti di lavoro, ma ha portato forme di colonizzazione. L'esempio in Grecia è eloquente, dove ci sono tantissimi lavoratori che sono scesi in piazza contro la militarizzazione in corso, e crediamo che l'esempio della Grecia, l'esempio anche delle Filippine, dove c'è stato negli anni passati un forte movimento anti-imperialista e antinucleare, ma anche antimilitarista, crediamo che questi siano l'ABC del lavoro sindacale, perché chi non difende i territori dalla militarizzazione non difende nemmeno i lavoratori dai soprusi.
Sono d'accordo, nel senso le due cose sono strettamente legate e devono essere portate una a fianco all'altra. La difesa degli interessi dei lavoratori coincide con il mettere alle strette, fermare la guerra imperialista e bloccare quelli che sono i progetti padronali di avanzata sul piano internazionale.
Va bene, noi diamo appuntamento alle 10:30 davanti alla base militare, e credo che sarà l'inizio di una mobilitazione con una tappa successiva che sarà il 2 giugno con una manifestazione probabilmente regionale.
Ottimo.
Sempre a Campo Derby.
Noi cercheremo di rilanciare questo appuntamento il più possibile, perché è un appuntamento veramente importante anche sui contenuti che cerca di portare avanti, sul protagonismo dei lavoratori che cerca di esprimere. Non possiamo garantire una presenza perché da Padova è un po' lunga, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Ti ringraziamo.
Noi ti ringraziamo. Grazie ancora e a presto.
Ciao.
Grazie.
L'indipendenza economica, verso una macchina a cambiare, verso un benessere che non riesce a scendere tra i poveri perché è troppo abituato a camminarci solo.
Baby.
a 16 anni continui a salire, su per le scale del cantiere, dove dovrei lavorare di corsa per 9 ore al giorno, per i loro Mercedes, per le pellicce delle loro mogli, per le loro ferie in Thailandia, e sali per le scale del cantiere che ti porteranno nel paradiso dei bravi cristiani, che vivono sfruttando il lavoro dei propri simili, che la domenica confessano le loro scappatelle a pagamento per tornare come nuovi. Ma prima di salire in paradiso dovrei scendere giù, verso l'inferno dei poveri, giù per la tromba dell'ascensore in costruzione. E mentre l'avidità della gente rapina i tuoi 16 anni e tu cerchi tua madre, gli operai che fuggono per la paura di non essere più sfruttati trovano il coraggio di abbandonarti da solo, come un cane, tra il sangue e il cemento.
Torniamo in diretta dopo
aver sentito l'intervento del compagno Federico Giusti, se non erro.
Esatto, che da Pisa ci ha un po' raccontato sia la mobilitazione che stanno mettendo in piedi contro la costruzione della ferrovia della morte, sia questo appuntamento per il 1° maggio. Sempre rimanendo nel tema del 1° maggio, io darei anche visibilità al corteo che è stato lanciato da parte del Sicobas a Milano. Anche questo, per chi è nelle vicinanze, un altro appuntamento importante per una giornata di lotta che per i lavoratori è storicamente fondamentale. Leggiamo l'appello che è stato fatto girare sul 1° maggio di lotta a Milano.
Assolutamente. Per una società senza più classi e sfruttamento, per un 1° maggio internazionalista, per la ricomposizione e il rilancio della lotta di classe, l'evoluzione della crisi complessiva del modo di produzione capitalistico disegna uno scenario economico-politico in cui l'unica reale costante è la persecuzione e l'inasprimento dell'attacco al lavoro e ai diritti delle classi subalterne in favore del profitto. Ciò con il contributo delle istituzioni finanziarie sovranazionali, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale su tutti, ed europee, che si traduce in particolare in diktat che vincolano i bilanci dei Paesi membri a tutto favore delle borghesie nazionali. La fase di guerra è ancora in corso, con centinaia di migliaia di morti, in particolare nell'area medio orientale, unite a nuove forme di colonialismo, in Africa in primis, sono state caratterizzate da più obiettivi: rapine di materie prime, non solo più gas e petrolio, ma anche cobalto e metalli rari, aprire nuovi sbocchi commerciali a mercati ormai saturi, saziare la fame del capitalismo militare, approntare futuri investimenti in ricostruzione di terre devastate e definire nuovi quadri geopolitici e nuove egemonie. Guerre condotte non più solo nei campi di battaglia, ma che oggi assumono sia i termini classici di guerre commerciali e finanziarie, di cui i dazi imposti sono solo l'aspetto più evidente, che quelli modernissimi di guerre per il controllo dei flussi di dati e di informazioni. Crisi economica, guerra di rapina imperialista e neocolonialista hanno l'effetto di costringere milioni di persone a scappare da fame e bombardamenti, aumentando i flussi migratori verso il più ricco Occidente. A questo oggettivo inevitabile fenomeno, l'ipocrita risposta delle democrazie occidentali, indistintamente al colore delle compagini governative, sono le politiche securitarie, leggi Minniti, il respingimento coatto, il finanziamento e la delega del lavoro sporco a nuovi torturatori in Libia o a nuovi dittatori, Erdogan, per la costruzione di muri e l'approntamento di controlli militari che impediscono il passaggio di chi fugge. Di converso, il pericolo invasione è agitato strumentalmente dalla destra, in particolare dalla Lega, per fini elettorali e per provare a imporre una nuova forma di egemonia culturale basata su sopraffazione e razzismo, che tollera lo straniero solo quale nuovo schiavo o forza di lavoro a basso costo. Una riproposizione in forma neanche troppo mediata, una scossa di suprematismo e nazionalismo, un tentativo premiato risultato delle ultime elezioni, un chiaro segnale dell'insicurezza sociale e paura innescate alla catastrofe morale e culturale conseguente all'estrema precarietà, povertà e individualismo di ciascuno per sé, che necessita di un nemico, l'immigrato, sul quale scaricarsi. Mentre altri 5 Stelle hanno indirizzato la rabbia sociale verso il generico interclassista obiettivo della cosiddetta casta, i suoi evidenti sprechi e privilegi, raccogliendo le messe ingenerate e la falsa speranza di un reddito generalizzato a pioggia. Ma il vero nemico è un altro: estrema precarizzazione, incrementata Jobs Act e abolizione dell'articolo 18 da parte del governo Renzi, individualizzazione dei rapporti, sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro che impongono il tragico ricatto dello scambio di diritti in cambio di lavoro e che incrementano la scomposizione di classe, lavoro a chiamata, stage, alternanza scuola-lavoro. L'attacco continua ai contratti collettivi nazionali, che ha trovato la propria sintesi nel recente accordo tra Confindustria e sindacalismo complice, la riduzione di tutele e garanzie, l'erosione del salario e la prossima prevista riforma delle pensioni, le privatizzazioni dei servizi sociali, scuola e sanità in testa, la costante messa in discussione del diritto di sciopero, sono le soluzioni che il reale nemico di classe ha messo in campo. Ma la sopravvivenza alla propria crisi è garantita solo dall'incremento dello sfruttamento di classe con ferocia crescente. Indicative ed esemplificative sono le condizioni contrattuali, salariali e di vita delle donne nei posti di lavoro, l'aumento degli infortuni e di morti sul lavoro, veri e propri omicidi di classe. Di fronte a questa crisi non sono possibili soluzioni riformiste e ipotesi di redistribuzione di reddito avulse dalla contraddizione di classe, o in quanto tali incapaci di incidere nei rapporti reali. La definizione di obiettivi unificanti di ricomposizione di una classe disgregata, infatti, non può che essere calibrata in relazione alla contraddizione primaria, il conflitto capitale-lavoro, per come determinato l'attuale modo di produzione e alle condizioni di sviluppo date. E interpretare in maniera corretta la fase significa impegnarsi necessariamente per la generazione di lotte da un punto di vista tattico, per il recupero di salario diretto e indiretto e di tempo di vita a partire dalla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Sono ormai anni che il proletariato immigrato, soprattutto nella logistica e circolazione delle merci, il comparto fondamentale per la nostra economia, rispetto anche al ruolo assegnato negli ultimi anni all'Italia nella divisione internazionale del lavoro, sta dando un'indicazione chiara e precisa di capacità di lotta, determinazione e unità di classe. In ciò contribuendo a evidenziare anche a livello di immaginario che esistono i margini per un'opposizione reale in una prospettiva anticapitalista e ci sono ampi spazi per far emergere un punto di vista di classe sulla crisi. Crediamo che da questa indicazione e contributo sia necessario ripartire per riprendere in mano un percorso di autonomia di classe. Crediamo che in questo primo maggio sia un'occasione e un passaggio ulteriore per riaffermare la necessità di un reale percorso ricompositivo che, partendo dalla materialità dei bisogni, sappia ricostruire un'unità della classe dal basso a partire dal conflitto e indicare una trasformazione rivoluzionaria dell'esistente. Per un primo maggio contro le guerre imperialiste di rapina e devastazione, lo sfruttamento di classe, la precarietà del lavoro e di vita e contro gli omicidi sul lavoro. Contro razzismo, fascismo, xenofobia e sessismo e ogni discriminazione su base etnica, di genere o religiosa. Per una città senza più classi e sfruttamento. Martedì, 1 maggio, corteo proletario a Milano, con concentramento alle ore 15 in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione centrale.
Bello, anche questo un appello sicuramente che cerca di puntare molto più il dito su quelle che sono le contraddizioni interne che vive oggi la classe e i lavoratori, ma comunque un appuntamento importante che rilancia l'unità e l'organizzazione della classe anche contro la guerra, quindi seguendo lo stesso filone che già abbiamo visto a Pisa.
I compagni pisani.
Adesso io darei un po'
una rassegna stampa,
una piccola rassegna stampa di quello che sta succedendo intanto nel territorio.
Una decina di giorni, poco più. Adesso il nostro Michele ha già individuato l'articolo e
ci sono.
È già pronto per leggere cosa succede, anche parlando appunto di capitale di rapina, dove vediamo il pesce grosso che mangia quello più piccolo, perché quando il profitto, la torta, diciamo, è troppo poca per tutti, allora il più grande fa le spalle grosse e così devasta il mercato del lavoro a scapito dei lavoratori.
Tra parentesi, sempre il Mattino ci dice che il PIL del Veneto è in crescita del 1,7% rispetto a tutte le altre regioni, quindi è un po' in contraddizione rispetto all'articolo che stiamo per leggere. Comunque l'articolo di sabato 21 aprile dice: troni tutti a casa, licenziati in 458, coinvolti 4 negozi veneti, mobilità per 57 lavoratori. Si avvicina la chiusura definitiva per i 35 negozi del marchio Troni. È stata formalizzata infatti dalla curatela fallimentare la procedura di licenziamento collettivo per tutti i 458 dipendenti. Riguarda le regioni di Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Puglia e Basilicata, della sede di Milano già in fallimento. In Veneto sono i punti vendita di Zero Branco, Santa Maria di Sala, Conserve e Albignasico, per un totale di 57 addetti che si ritrovano senza posti di lavoro. Dichiarato dunque il fallimento dal DPS Group, uno dei soci maggioritari del GRE, Grossisti Riuniti Elettrodomestici, che detiene la proprietà dei punti vendita Truni, si sta concludendo nel peggiore dei modi la vertenza che dura da 2 mesi. Nel corso dell'ultimo confronto con l'azienda, al Ministero dello Sviluppo Economico, il curatore fallimentare Alfredo Output aveva annunciato l'avvio del bando di gara pubblica per l'accessione dell'attività, dichiarando l'esistenza di un'offerta di acquisto che riguarderebbe però solo 8 punti vendita. Ad oggi non è dato sapere se i negozi veneti rientrano negli 8 punti vendita dell'offerta. Scusate. Ad ogni modo necessario è prioritario incentivare proposte di acquisto per cercare di salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro possibili. Questo e dell'elettronica è un settore in crisi, anche a causa del forte sviluppo delle e-commerce, verso cui si stanno spostando grosse fette di consumatori. Per il Troni di Sarmeula, chiuso inizio anno, sarebbe proprio il cambio di proprietà con la società faentina DML a subentrare a DPS. La società che ha già il punto vendita a Chioggia si è detta infatti disponibile a riassumere tutti i dipendenti, riconoscendo però solo il livello contributivo ma non gli accordi pensionali, come ad esempio i super minimi. Da mesi viviamo in un incubo assurdo, con i negozi chiusi ancora in attesa della lettera di licenziamento che ci permetterebbe di cercare un'altra collocazione, spiega un lavoratore veneziano della categoria Troni. Finché non arriva la lettera non possiamo accedere all'ASPI. Se i licenziamenti se ci licenziano, noi invece perdiamo il preavviso, che a seconda dei livelli può arrivare fino a 4 mesi di stipendio. I lavoratori veneziani temono tempi lunghi per il TFR. Ora è necessario incentivare le proposte di acquisto, che tenderanno a salvaguardare il maggior numero di posti di lavoro, ha dichiarato il segretario nazionale FISASC Mirko Ciotto. Con l'apertura della procedura di licenziamento e l'avvio del bando di gara pubblica, tenderemo di ripercorrere la strada della ricollocazione in altri player del settore, ma per la maggior parte dei lavoratori del marchio si aspirano purtroppo alle porte della disoccupazione, sprovvisti di ammortizzatori sociali ad hoc, considerato che sono esclusi trattamenti ordinari di sostegno al reddito. Questo era l'articolo del Mattino e...
gli altri 450 lavoratori a casa che vanno ad aggiungere un'altra avvertenza che va ad aggiungersi a tutte le altre nel territorio, a partire da quella dell'Embraco a Chieti e...
dell'Embraco di Torino, di Chieri, della Honeil di Atessa in provincia di Chieti, che sono altri 400, ma lì non si tratta di localizzazione, è un'altra delle chicche preferite al capitale, dove può andare a sfruttare impunemente, in questo caso nella zona industriale di Stankovo in Slovacchia, dove hanno delocalizzato anche i lavoratori, pensavano specialmente quelli dell'Embraco che portassero là solamente dei lavori a basso, diciamo, profilo di lavorazione. Invece loro hanno proprio portato via tutto, chiaramente con licenziamento da un giorno all'altro, senza nessun problema e fregandone saltamente di 400 famiglie, e senza contare gli indotti, chiaramente, perché comunque anche là si parlerà di sicuro di un'altra cinquantina di unità.
Ma se da un lato il lavoro si perde, dall'altro anche il lavoro peggiora. Leggiamo adesso un comunicato degli RLS direttivi Fiom CGL dell'Electrolux di Susegana. Sanzioni a chi lavora troppo. La direzione del personale Electrolux di Susegana, attraverso alcuni capi squadra, invia lettere di contestazione a operai che non ce la fanno a tenere i ritmi imposti e più volte denunciati come illegittimi, insostenibili e dannosi. I lavoratori non hanno nessuna responsabilità se non riescono a tenere il ritmo e per le conseguenze di quanto accade sono le vittime di cicli di lavoro che sono totalmente irrispettosi di norme, vedi l'indice OCRA. È reale possibilità di attuarli con diligenza, qualità, rispetto della sicurezza e salute degli operai chiamati ad attuarli. Una situazione già conosciuta anche alla magistratura, ma che colpevolmente tarda ad intervenire. Tra l'altro, cicli non sono esposti nelle posizioni di lavoro e pertanto sono di fatto sconosciuti agli operai interessati. Infatti c'è responsabilmente chi gioca ad alterare ulteriormente le prestazioni e saturazioni per mettersi in mostra con i dirigenti, per pecunia. Tanto che tra turni diversi e linee diverse lo stesso ciclo e lo stesso frigorifero è fatto da un numero di addetti diverso. La sfacciataggine di voler pure contestare agli operai sfruttati da parte di parassiti sfruttatori, tra cui campioni della pausa caffè costante, è una provocazione che, se portata a suo compimento, con qualsiasi sanzione, sarà a sua volta sanzionata dagli operai e con gli strumenti costituzionali a disposizione. E basta no. E non c'è cena o premio in denaro che potrà evitarla. L'aumento illegittimo di 3-4 centesimi, circa 2 secondi a pezzo, della velocità delle linee da 0.90 a 0.86 centesimi minuto per pezzo, velocità della linea totalmente inventata e non prevista negli accordi, con relativo aumento pezzi ora prodotti e senza adeguare il numero di operai in linea, ha come conseguenza una maggiore e più pericolosa saturazione dei movimenti articolari di mani e braccia aggiuntiva, tutta pagata in salute dagli operai. Gli RLS direttivi FIOM CGL di Electrolux Susegana. Come vediamo, quindi, laddove il lavoro non c'è, il problema è la disoccupazione, laddove c'è è il continuo attacco nei confronti dei lavoratori, con un aumento spropositato di ritmi e con un attacco continuo ai salari.
Sì, sembra di ritornare appunto ai tempi del lavoro a Cottimo, dove purtroppo, cioè, in base ai pezzi prodotti venivi pagato, e anche dove tante volte, oltre a dover correre come un non so cosa, chiaramente ci lasciavi qualche pezzo del tuo corpo, perché era sovente, certo, che
devi stare ai ritmi della catena,
esatto, era sovente un po', mi ricordo un po', se non, correggetemi se sbaglio, il film La classe operaia va in paradiso,
esatto,
sì. Dove appunto c'è la scena che dove c'è questo infame Crumiro col cronometro in mano che ti contava i pezzi prodotti, intanto il protagonista di quel film ci lasciava giù un dito nel mandrino del tornio. Questo è quello che ci vogliono appunto riproporre, anzi imporre.
Di fronte ai continui morti sul lavoro, dei quali ormai se ne aggiungono,
cazzo, purtroppo una settimana,
una al giorno, una quasi al giorno.
Purtroppo appunto
c'è da chiedersi come mai, e continuano a chiamarle morti bianche o tragedie, quando invece hanno dei mandanti ben precisi, certo, che si chiamano padroni e capitale. Adesso io farei partire una canzone e poi riprenderei per gli ultimi saluti di questa prima trasmissione del Picchetto.
Original Red Scarlet Styla e Matrioska. Tre parole e tre per dirti io ti amo. Tre parole e tre per quando ti ho lasciato.
Love!
Bene.
Eccoci da capo in diretta qui su Radiazione.
Torniamo in diretta, mancano
3 minuti canonici
alla chiusura della trasmissione,
della
quindi
prima trasmissione.
Della prima trasmissione del Picchetto, che oggi si è battezzata, è stata penso sì. un buon inizio per questa nuova avventura.
Assolutamente, non voglio ricordarmi, oggi è anche tra l'altro il 24 aprile, quindi siamo nei giorni in cui si combatteva per liberarsi da, appunto, dall'invasore tedesco, dal serbo fascista, e per cercare di creare una società migliore dove tutti potessero lavorare, perché anche quello fu uno dei fondamenti della resistenza italiana dall'8 settembre 43 in poi.
Quindi quale miglior battesimo per una trasmissione di lavoratori per lavoratori? Il prossimo appuntamento della trasmissione sarà l'8 maggio.
Sì, sempre qui su Radiazione.
Sempre su radiazione.info, sempre alle 19. Cercheremo di essere più puntuali la prossima volta, migliorandoci con
permettendo tutti tempi di lavoro.
Esatto, però noi cercheremo sempre di farcela, anche ricordando anche l'8 maggio, altra bella data, perché in quel momento crollava per sempre la resistenza nazista a Berlino e firmavano la resa. Già firmata comunque il 7 maggio a Berlino, chiudevano proprio qualsiasi forma di combattimento nei confronti della gloriosa Armata Rossa, e quindi sarà un'altra data importante, anche quella che ricorderemo con qualcosa, chiaramente.
Beh,
direi che possiamo salutare tutti gli ascoltatori.
Ricordiamo di seguirci sulla pagina Facebook omonima della trasmissione Il Picchetto, di contattarci tramite la pagina Facebook se per proporsi per interviste e collaborazioni, ma anche per dirci cosa ne pensate della trasmissione e quali argomenti magari vorreste che fossero trattati. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.